Nick, scusa, ma che contributo sonoro era?
Questo è il verso della volpe. Due settimane fa, in chiusura del trailer di Pick and Pod, ti sei riferito a noi due come il gatto e la volpe. Questa tua iniziativa, che non avevamo minimamente concordato nella nostra riunione di redazione delle 6 del mattino...
Scusa Nick, ma non erano le 5 e mezza le riunioni di redazione?
Sì, una volta la facevamo alle 5 e mezza, ma è passato un anno, tu sei un anno più vecchio e io sono un uomo sposato.
Grazie Nick, grazie per la precisazione.
Volevo cominciare questo episodio salutando e ringraziando le numerose amiche e i numerosi amici che ci hanno scritto dei messaggi WhatsApp dopo aver ascoltato il nostro trailer. Salutiamo e ringraziamo Erika che ci ha scritto: il gatto e la volpe sono tornati.
Grazie cara, ma mai andati via.
Salutiamo e ringraziamo Leonardo che mi ha chiesto se fossi io il gatto, perché ha riconosciuto la mia voce mentre miagolavo.
Grande Leo, ma prova a fare il verso della volpe.
Esatto. E salutiamo e ringraziamo Paolo che ci ha chiesto: ma chi è Pinocchio?
Bah, probabilmente non, anzi sicuramente non l'ospite di oggi, ma un futuro collaboratore o collaboratrice.
Salutiamo e ringraziamo Alessandro che ci ha dato dei consigli per la qualità audio del nostro podcast.
Li seguiremo, grazie mille.
Salutiamo e ringraziamo Filippo che ha scritto che non era gentile nel messaggio riferirsi al sito www.pickandroll.it dicendo che forse non è carino.
Questo rispetto per gli anziani ti onora, grazie.
Salutiamo e ringraziamo Andrea per i consigli e i suggerimenti grafici per le nostre pagine Facebook e Instagram.
Grazie Andrea.
Salutiamo e ringraziamo Laura, Giacomo, Chiara, Tommaso, Barbara, Enrico, Giulia, Andrea, Luisa, Aldo.
Cioè, scusa Nick, siamo l'unico podcast in assoluto che saluta e ringrazia nel prologo della prima puntata e non nell'epilogo dell'ultima.
Sì, in effetti siamo un po' al contrario. Quando si intraprende un nuovo viaggio c'è sempre un misto di emozioni, gioia, entusiasmo, timore, incoscienza.
E come si dice nel mondo dello spettacolo, merda!
Ascoltando Jail di Kanye West, canzone scelta dal nostro ospite, diamo il via alla prima puntata della prima stagione di Pick and Pod, l'ineluttabile podcast sul basket padovano e non solo.
Olo, olo.
Signore e signori, è con noi Filippo Rizzi! Ciao Filippo, come stai? Benvenuto!
Ciao Filippo! Che onore essere la prima puntata, veramente importante come assegnazione dell'ospite.
Guarda, sono commosso.
Immagino, non avevo dubbi che Max fosse commosso, non avevo veramente dubbi.
Siamo davvero felici di averti qui, Filippo Rizzi, giocatore della C-Gold del Monte Belluna Basket e cofondatore e direttore generale di Poktapok ASD.
Eccoci qua.
Ciao
ci siamo,
Pippo.
Ci siamo.
Allora, giocatore in C-Gold a Montebelluna per il secondo anno consecutivo.
Esattamente.
È la seconda stagione che sei con la maglia dei Delfini.
Esatto, dei Dolphins di Montebelluna, momentaneamente fuori.
Momentaneamente infortunato, esatto. Noi che ti vediamo hai cerotto e cicatrice.
Sì, purtroppo mi sono lussato il mignolo della mano sinistra, però è stata un'operazione complessa perché si erano incastrati dei tendini, quindi ne avrò ancora per una decina di giorni, penso.
Una decina di giorni e poi si ritorna in campo. Nel frattempo la stagione è cominciata, è iniziata la stagione agonistica, i tuoi compagni...
Nel frattempo la stagione è cominciata e veramente siamo un cantiere aperto, perché tra infortuni, tra mancanze, tra imprevisti... Anche sabato abbiamo giocato a San Bonifacio in 6, l'abbiamo portata a casa, però è stata veramente una sofferenza sia dagli spalti che in campo. Bravissimi ragazzi, perché è bravissimo Filippo poi ad alternare momenti tattici della partita, momenti di rumba, e in qualche modo abbiamo portato a casa 2 punti che a San Bonifacio sono comunque importanti, ma soprattutto per la formula del campionato che bene conoscete tutti quanti, dove ci sono i 2 gironi, poi i punti degli scontri diretti che ci si porta dietro. Ecco, già perdere 2 punti a San Bonifacio sarebbe stata veramente una brutta avventura, considerato il fatto che poi abbiamo perso in casa con Bolzano la prima, che
Esatto, quindi due partite differenti, la prima contro i giovani di Bolzano in casa.
Che ci hanno dato del gran filo da torcere, intensi, molto bravi, freschi di Giacomo Bonavida, campione del mondo Red Bull, con D'Alessandro Cravedi, insomma una squadra secondo me
Certo.
veramente completa. Poi ieri hanno perso con Playbasket, che è una squadra altrettanto tosta, che beccheremo sabato, che sicuramente è ben allenata, ben costruita, intensa, e non metto in dubbio che sarà preparata anche sabato contro di noi. Nel weekend, però è una partita che a mio modo di vedere, per il modo nel quale ci siamo arrivati, quella con Bolzano, mi riferisco, ci può stare perderla, no? È una partita dove arrivi un precampionato molto confuso, con tante indisponibilità, loro rampanti, giovani, intensi, noi non al massimo della forma, quindi sono due punti che, diciamo, pesano, perché poi
Certo.
nella prospettiva Bolzano è una squadra che passerà il girone sicuramente, quindi sono due punti che non ti ritrovi di là nell'ipotesi in cui noi dovessimo arrivare tra le prime quattro, naturalmente, però sono due punti che non possiamo troppo recriminarci, perché le percentuali e tutto il resto hanno fatto una grandissima parte in tutto questo, quindi insomma è una sconfitta che ci può stare, che possiamo accettare.
E tu hai citato nell'ordine San Bonifacio, che è una neopromossa. Quindi un campo
Esattamente,
ostico di
esattamente.
Coach Zappalà e un'altra neopromossa che è il
Che è
Playbasket Carré
Playbasket
di
Carré di
coach
Rubini.
Daniele Rubini,
Sì, esatto.
padovano. E quindi sabato in casa.
Sabato a Carré, sabato, perché
Ah, sabato a Carré in
abbiamo due partite di
trasferta.
fila fuori. Infatti, questo è sicuramente un momento interessante della nostra stagione. Sabato c'ero io fuori, Cazzolato Junior, quindi Alex e Gabriele Salvato, entrambi per influenza. Speriamo possano recuperare in settimana, perché veramente giocare in 6 è tosta. Giocare in 6 è tosta, è complesso. Puoi arrabattarti per 2 quarti, puoi arrabattarti per 3 quarti. In qualche modo ne esci, però fare due partite di fila in 6 è veramente impegnativo, eh. Quindi speriamo insomma di riuscire a recuperare più di qualcuno, in qualche modo riuscire a venire fuori da questo momento. 2 punti a Playbasket in questo momento sarebbero veramente preziosi. Preziosi,
Sì, un campo difficile, una
però
squadra come hai
non.
detto tu, ben allenata. Tu hai avuto incrociato coach Daniele Rubini
Esattamente,
nella tua
esattamente.
esperienza in
In
Serie
Virtus.
B con la
In Virtus,
maglia
quindi non ho
della
dubbi che
Virtus.
saranno preparati, conoscendo poi la preparazione di Daniele delle partite, non ho dubbi che saranno sicuramente preparati su tutto quello che noi sappiamo fare.
L'attenzione ai dettagli c'è sempre, se poi si è reduci da un risultato.
Positivo, poi conoscendo Daniele sarà super
Certo.
scaramantico, perché penserà che ora i suoi, visto che hanno vinto con Bolzano, saranno ancora più disattenti, quindi di conseguenza la
Alzerà
preparerà ancora meglio, secondo me.
ancora di più
Sì,
il livello di attenzione,
conoscendo
di
Daniele, secondo me è
preparazione.
inevitabile.
E quindi sarà per i tuoi compagni un'ulteriore prova impegnativa in attesa
Eh sì,
del
eh
tuo
sì, eh
rientro, ma
sì.
dovresti saltare ancora un paio di gare.
Allora, secondo me, nella malaugurata ipotesi dove io non riuscissi a rientrare per Verona, che è quella che abbiamo nel weekend prossimo, questo che deve venire, e poi abbiamo la fortuna di avere la pausa, perché quest'anno
Ok.
C-Gold e C-Silver, anche mi sembra, siano state strutturate per avere la pausa
Sì.
sia l'ultimo weekend di ottobre che l'ultimo weekend di novembre, che è una cosa un po' anomala, abbiamo modo di vedere, però in questo caso noi va benissimo così, perché avremo tempo per recuperare il tutto, quindi
Sì, quest'anno ci
abbiamo già
sono.
programmato un'amichevole, poi si ripartirà a novembre con un nuovo
Certo.
mese, però paradossalmente l'avevamo vista come anomala, in questo
E
caso ci vada
potrebbe cadere
Dio.
bene. Sì, ci sono delle pause in qualche weekend e anche una
Mega
lunga pausa
pausa,
invernale quest'anno,
tipo
probabilmente.
campionati di calcio amatoriali, no? Quando si fermano per il freddo a gennaio.
Esatto, che i
Noi
campi sono ghiacciati, no, ma insomma, dai
siamo
memori
uguali.
forse della stagione dello
Esperienza
scorso
Covid.
anno, in forma
Esatto.
forse anche
Preventiva.
precauzionale e preventiva e anche scaramantica, speriamo.
Speriamo di sì.
E io ho detto, forse sarà l'anno,
Speriamo non
speriamo, in
serva.
cui tutti faranno una lunga settimana bianca a
Esatto.
sciare, visto che non
Bisogna
si è
far ripartire i
andato.
consumi, insomma, tutto sommato.
Ascolta, ma è questa etichetta di essere una delle favorite, nel senso Oderzo viene considerata finalista dello scorso anno contro
Sicuramente.
UBP.
Sicuramente Oderzo è una squadra preparata, a mio modo di vedere, ci sono un sacco di squadre che sono lì a livello tecnico. Abbiamo citato Oderzo, che ha preso Bevilacqua, D'Andrea, ha preso Dal Possa, ha confermato gran parte del nucleo, ma mi viene in mente la stessa Pordenone, no? Che ha investito, che
Certo.
l'anno scorso ha vinto la C-Silver, se non erro, contro Corno di Rosazzo in finale, anche se è una squadra preparata. Poi di là mi viene da pescare Jesolo, mi viene da pescare
Che è
Murano,
retrocessa dalla Serie
che è
B,
retrocessa alla Serie B.
Murano che è sempre un
Murano,
campo
che ha
impegnativo.
investito molto, perché ha preso Albo, Sereni, ha portato Minicleri, ha portato De Lazzari. Quindi, secondo me, il girone di là è molto tosto, un girone molto equilibrato. dove nella prima fase rischieranno di mangiarsi molti punti tra di loro. Di qua invece abbiamo Bolzano che, sono dei cavalli rampanti, play basket molto solida, Riese comunque non dobbiamo dimenticare che è arrivata ad un
semifinale,
tiro
certo, da arrivare in finale,
quindi merita sicuramente il rispetto che merita, nonostante abbia perso Kevin Brigato che era buona parte della costruzione offensiva che aveva Pippo Campagnolo,
e Mabilia che è andato a Marostica in Serie D,
che è tornato a casa Marostica sulla nostra etichetta di essere favoriti. Ci sta che ci diano per favoriti per la pallacanestro che abbiamo espresso, però non è un'etichetta che dobbiamo portarci dietro per forza, cioè, ora dobbiamo avere la testa per passare il primo girone e vista la situazione di difficoltà che abbiamo, certo, bisogna avercela. Una volta passato il primo girone faremo i conti sul secondo. Poi io sono memore dell'esperienza dell'anno scorso, della ferita ancora aperta di fare un campionato dove sei riconosciuto come la migliore pallacanestro e poi ti scioglie il primo turno di playoff e esci in gara 3 con Oderzo segnando 39 punti quando ne fai 84 di media. Quindi purtroppo mi viene da dirti che è bello l'etichetta dei favoriti, sì, però ne parliamo a fine anno, insomma.
Sì, poi nei campionati nei quali non c'è la lepre che vincendo tutte le partite,
infatti sicuramente quest'anno una cosa che mi viene da dire è che non c'è l'UBP di turno, no? L'anno scorso l'UBP ha dominato incontrastatamente il campionato senza troppi spasmi e senza troppe ansie, perdendo due partite secondo me banali che ci possono stare nel cammino, come
anche
Bassano,
in modo fortuito, lo scadere,
Murano, sì, allo scadere di poco
con i giovani di Bassano
a rientro, con Bassano che si è allenata tutto dicembre a gennaio forte dei tornei che aveva fatto in giro per il mondo, sì, quindi ci poteva stare. A Murano non è un campo facile, sai, quindi secondo me quest'anno non c'è quell'UBP lì. Forse potrebbe essere Oderzo, che è solida come è, sì, e se Oderzo ha segnato 80 punti a Jesolo, cioè, e Oderzo si mette a segnare anche tutti quei punti, diventa veramente tosta giocare.
Oltre alla
Oderzo,
solidità difensiva,
l'anno scorso hanno fatto della loro forza, della loro arma, la solidità difensiva, quindi si iniziano ad avere anche punti sulle mani. D'Andrea ha fatto 18 ieri, 16 la prima, se non erro, quindi insomma inizia a essere un bel casino, insomma vediamo, dai.
Comunque si preannuncia una bella stagione combattuta, interessante, tra l'altro la formula non prevede retrocessioni, diciamo, della C-Gold, quindi qualche
allora,
squadra giovane comunque
me,
c'è.
Cioè, secondo me è curiosa e va discussa, perché poi alla fine cioè, la C-Gold adesso è la quarta categoria nazionale, no?
Sì.
Quindi l'anno prossimo, se io potenzialmente mi salvo, sto in C regionale, no?
In una C unica.
Ok, C unica, che mi diventa però la quinta serie nazionale. Quindi
sì,
sulla
con l'introduzione
carta,
della
dico,
B1 differenziata
quindi,
dalla
io
B2.
Dico, sulla attribuzione della B1 differenziata sulla B2 è tutto, io dico, tu sulla carta stai giocando per salvarsi, quindi quattro se ne salvano. E mi piace molto la retorica veneta del dire comunque vada non ci sono retrocessioni, che è un po' quello che sta accadendo in B, no? In B tutti quanti dicono se guadagniamo la B1 è tanta roba, cioè non è che guadagni, stai in B1 perché adesso sei la terza serie nazionale, quindi se ci rimani in B1 vuol dire che ti sei salvato, cioè essere promossi vuol dire andare in A2. Quindi cioè, mi piacciono queste retoriche tipiche venete che dicono del salvarsi, quando in realtà secondo me non è proprio così. Quindi vanno un attimo curate queste cose. A me romperebbe le balle dire mi salvi in C regionale, perché se io sto a Montebelluna e sto in C regionale sono in quinta serie nazionale, non sono più in quarta serie nazionale. Quindi sulla carta è inutile che me la vendano, ma retrocedo.
sì, ma quando ci sono le riforme dei campionati che vengono creati questi criteri un po' a ghigliottina.
Esatto, cioè, sono sicuramente criteri a ghigliottina, dove secondo me, che se ne voglia dire, i più penalizzati sicuramente sono quelli che stanno in C-Silver in Serie D, perché hanno dei campionati ghigliottina clamorosi. Io non so quante squadre saranno disposte a fare il passaggio a fare la B2. Anche io ho sentito che in dei sondaggi inizio anno c'erano veramente poche squadre di C-Gol disponibili a fare la B interregionale fra un paio di anni, quindi anche lì poi c'è da capire, le squadre salgono sì ma accettano. Che cosa succede? Quelle di C-Silver poi tra l'altro ad oggi non sanno quante saliranno, perché dipende da quante squadre vengono promosse in vinta regionale, quindi c'è anche tutto questo.
Sì, poi dopo noi ovviamente siamo autoreferenziali nella nostra regione, ma la Lombardia, che sono molto più numerose le squadre, le categorie, hanno un'altra struttura ghigliottina, l'Emilia Romagna un'altra ancora, quindi poi dopo quando i campionati da regionali diventano interregionali e poi nazionali, ogni regione poi segue un percorso diverso.
A mio modo di vedere tutte le società lo sapevano, quindi trovo pazzesco che poi ci si lamenti. La cosa secondo me è che è stata gestita male, che questa formula venga comunicata a luglio, cioè che la formula venga comunicata a luglio è sbagliato, che però tutte le squadre sapessero in qualche modo, in diretto o indiretto, che si sarebbe arrivati ad un campionato del genere,
che la riforma fosse prevista,
era chiaro, certo. Quindi cioè, mi sembra poi ci sia un vittimismo eccessivo nel cascare dal perno.
Beh, però lamentarsi, Max, notoriamente al di là del basket, lo sport italiano, nazionale, quindi cercare alibi è sempre
bella questa chiave di lettura
dei delle retrocessioni, sì, anziché promozioni anziché retrocessioni,
no, perché, mi trovo d'accordo
perché la retorica che sto incontrando io nel basket padovano è un po' quella del siccome la categoria si chiama uguale ci siamo salvati, non ci sono retrocessioni, ma non è così. Perché se una squadra investe 300.000 euro un anno e vuole salire in A2, che è la seconda categoria nazionale, se si ritrova in C unica deve fare 3 promozioni per arrivarci, non più 2.
Certo.
Quindi secondo me sono delle cose differenti.
Sì, è che poi anche la stessa strutturazione dei nuovi campionati sarà un po' differente. La 2 sarà
sopra imbuto.
Eh sì. Cioè, sarà la 2 è molto più stretta, salire. La B1 ancora più stretta dell'attuale B, la B2 più larga, quindi insomma sarà curioso anche...
Sì. Mancano anche altri dati, tipo come saranno distribuiti i parametri, che sono legati comunque...
Eh sì.
Cioè come saranno assegnate le wild card che avanzano.
Poi c'è il discorso dello svincolo sportivo.
Che tra l'altro poi l'altro giorno ho letto una mail abbastanza polemica di Petrucci che si lamentava del fatto che non è stato ascoltato, quindi non penso che in qualche modo il governo voglia andare incontro alle federazioni che stanno chiedendo queste norme transitorie.
Certo, quindi diciamo che il 2023 per la pallacanestro padovana sarà un anno interessante con tutte queste novità, contratto per gli sportivi, allo svincolo, esatto, per i giovani, alla riforma dei campionati. Diciamo che sicuramente intanto ci siamo emozionati per l'Italia agli europei. Tu so che sei tifoso e segui, un tuo parere così su questa squadra guidata dalla energia e l'esuberanza di Pozzecco.
Quella secondo me è un po'... Poi io ritengo che negli staff sia bello perché c'è un frontman, che in questo caso è Pozzecco, però ritengo che poi dietro ci siano persone molto,
certo,
valide, no?
Competenti, quindi, sì, da un punto di vista tecnico-tattico.
Il fatto che ci fosse Fuà, il fatto che ci fosse Casalone, sono figure fondamentali per Pozzecco per riuscire a leggere una partita. Poi lui ha giocato in Serie A, ha giocato in Nazionale, i palcoscenici li ha visti, e secondo me leggere le partite è veramente bravo. È una cosa che ti porti dentro da giocatore. Non sono convinto che a livello di contenuti tecnici sia così tanto preparato, però alla fine quando è uno staff del genere, secondo me, infatti le scene iconiche sono,
sì, certo,
Casalone che disegna la rimessa della finale contro la Serbia per vincere la partita,
certo,
o Casalone che dopo che la Croazia perde palla sull'ultimo possesso per andare a -2 gli dice lui di chiamare minuto per la differenza canestri con l'Ucraina. Quindi insomma,
beh, diciamo che questo,
cioè, secondo me
lavoro...
l'emotività e l'impatto che ha Gianmarco Pozzecco è colmato dall'alta preparazione,
chiaro,
tecnica, che ha
una figura carismatica, ma questo lavoro di staff negli Stati Uniti d'America esiste da sempre,
da
nella
anni,
vita,
quindi,
è un modello che è stato importato anche in Europa, in Eurolega hanno 4-5 assistenti in Serie A.
Questo secondo me è anche una tendenza che c'è adesso a Milano, no? Messina è unanimemente riconosciuto come un allenatore che non è in grado di creare rapporto fuori dal campo o che fa molta fatica. Non è un caso che gli ultimi due assistenti sono Pozzecco e Poeta. Cioè c'è molto da leggere in questo, e secondo me Pozzecco l'ha letta al contrario, no? Io sono molto bravo nei rapporti personali, devo portarmi qualcuno che condivida la mia pallacanestro, che sennò altrimenti non è sostenibile,
chiaro,
il rapporto
con cui ha già avuto un rapporto anche professionale
rapporto,
a Sassari, nel caso di Casalone,
che,
o comunque si conoscono,
esatto,
tutti a quel livello, certo.
Però io dico, è una cosa che poi ti devi portare dentro, no? C'è questa condivisione di staff, lui l'ha ragionata in maniera opposta e ha detto devo portare
dentro. Però dai, alla fine i giocatori si chiede sempre che giochino di squadra rispettando,
sì, sì, esatto,
le proprie caratteristiche,
esatto,
fisiche, tecniche, caratteriali, di temperamento
poi,
e anche qualcuno
di
leadership.
Se Fontecchio fa 2-2 non voglio assolutamente recriminare Fontecchio.
No, beh, Fontecchio è intoccabile.
È l'ultimo dei colpevoli, però se Fontecchio fa 2-2 molto probabilmente adesso stai parlando di una finale con la Spagna.
Sì, diciamo
e,
che
e
nella...
staresti parlando di un argento europeo, a mio modo di vedere, perché la Polonia
è
arrivata un po' esplosa
dal lato del tabellone, lì si potesse anche provare ad arrivare
in finale,
in
quindi
fondo,
poi,
certo,
poi a mio modo di vedere la Spagna di Scariolo era troppo superiore a livello di preparazione, cioè visto la finale secondo me può essere utilizzato come clinic di pallacanestro la finale condotta da Scariolo, perché
contro la Francia
è stata,
certo,
veramente un clinic di pallacanestro a livello difensivo, quindi la vedo difficile che un'Italia potesse fronteggiare quel tipo di pallacanestro, perché poi è molto speculare, molto simile, no? Con dei giocatori di riferimento interni, quindi c'è una cosa veramente tosta che fino a quel momento non avevi mai trovato.
Certo. Suona la sirena, time out, 100 secondi di basket filosofico o di filosofia cestistica? In compagnia di Simone Grigoletto, professore di filosofia all'Università di Padova e istruttore mini basket, ma soprattutto un amico.
Amiche ed amici di Pick and Pod, a me l'onore e l'onere, anzi, di ispirarvi in 100 secondi una qualche riflessione più generale sul senso di praticare lo sport. Ecco, in questa prima puntata non possiamo, a mio avviso, non partire dal più celebre dei dilemmi sportivi. L'importante è vincere o solo partecipare? Siamo di fronte, io credo, ad almeno due possibilità. Cioè, da una parte possiamo stare con Pierre de Coubertin, padre dei giochi olimpici moderni, che nel 1908, in occasione dell'apertura dei quarti giochi di Londra, parafrasa un sermone del vescovo Ethelbert Talbot e conia la massima sportiva per eccellenza. L'importanza di queste Olimpiadi non è tanto vincere quanto parteciparvi. Dall'altra parte invece possiamo stare con Harry Red Sanders, l'allenatore della squadra di football di UCLA negli anni 30, considerato il padre di questa frase sportiva: "Winning isn't everything, it's the only thing", resa popolare in Italia da Giampiero Boniperti, che è stato prima giocatore, poi dirigente e fino ad essere presidente onorario della Juventus. Nella stagione 2012-2013, all'interno delle maglie della Juve, era cucita proprio questa frase: "Vincere non è importante, è l'unica cosa che conta". Ecco, in realtà, a mio avviso, c'è anche una possibile via d'uscita ragionevole a questo apparente dilemma. E ce lo dà uno che di vittorie se ne intende parecchio, cioè John Wooden, leggendario allenatore della squadra di basket di UCLA a cavallo tra gli anni 60 e 70, e tuttora, tra l'altro, il tecnico più vincente nella storia del basket collegiale statunitense. John Wooden usava dire: la cosa più importante non è vincere, ma avere il desiderio della vittoria. Ecco che quindi, prima di scendere in campo e prendere la palla in mano, dobbiamo fare una scelta e chiederci noi da che parte stiamo.
Abbiamo ascoltato le parole di Simone, che ringraziamo. E tu, Pippo, da che parte stai?
Allora, penso sia un argomento veramente interessante, cioè... È proprio bello poi capire quanto conti la vittoria, quanto conti partecipare. Sicuramente mi trovo molto di più sulla filosofia di John Wooden, cioè il fatto che conta il desiderio di vincere. Poi, secondo me, con l'avvento degli imperi economici, la vittoria è molto banalizzata. Cioè, mi spiego, questo qua è un paragone che si fa molto spesso in termini calcistici. Vincere non è così banale, ma i soldi che vengono spesi molto spesso ti portano a considerare che vincere lo sia. Mi viene in mente il Paris Saint-Germain, certo. Mi viene in mente il Manchester City. Chiaro. Quindi questa è una cosa molto importante sulla quale discutere, perché ad oggi vincere non è banale. Cioè, la Champions League su 32 squadre ne vince una, l'Eurolega su 20 squadre ne vince una. Cioè, tu devi essere quella su 20 che vince, e ci sono un sacco di varianti e di variabili che possono intercorrere. Quindi la vittoria, purtroppo, con l'avvento di questi imperi economici che spendono un sacco di soldi, che investono un sacco di somme di denaro sulle squadre, eccetera, eccetera, porta, secondo me, a banalizzare quanto possa essere importante vincere o quanto possa essere facile vincere. E consiglio a tutti di guardarlo, non spoilerò niente. Secondo me, dai, una pillola per capire questo, che non è collegato ai soldi, ma è collegato proprio all'importanza del gruppo e come non sia facile vincere, è il documentario che è appena uscito su Netflix, del Dream Team, no? Che tratta la storia del Dream, certo, Team, che passa dalle sconfitte del Mondiale 2002, Mondiale 2006, Olimpiadi 2004, per arrivare a un percorso dove si vince nel 2008 a Pechino.
Sì.
Però noi guardiamo la partita da fuori e guardi i nomi e dici: non c'è storia. Quando guardo la Grecia di Spanoulis contro gli USA, nonostante Nick Mbembo sia un innamorato di Spanoulis,
tra gli altri, sì, anche
però sulla e anche Max Giacon, cioè, e Diamantidis, massimo rispetto, però se guardo il roster degli USA del 2004, non c'è un motivo valido per il quale possono perdere con l'Argentina di Scola, Nocioni e Sconocchini, piuttosto che nel 2006 contro la Grecia di Fozzi, Spanoulis e
col coach Kay, che lo chiamò il numero 4 della Grecia. Poi riuscirono a capire che forse bisognava dare rispetto anche ai cognomi.
Il documentario racconta di come sia importante non sottovalutare gli avversari.
Ah, certo.
Però talvolta vincere è troppo banalizzato. Ecco.
Ah, sì. Tutto qui. Bene, quindi abbiamo aggiunto anche questa riflessione, okay, e sicuramente nelle prossime puntate del nostro podcast ci saranno altri spunti da parte di Simo.
Ok, una domanda: mi racconti un po' il Poctapoc?
Allora, Poctapoc, società dal nome stranissimo, perché nasce da un'idea che parte nel 2014, quando mio fratello Tommaso, assieme ad un carissimo amico che saluto, Alberto Garon, e hanno la fantastica idea di organizzare un torneo 5 contro 5. Perché? Perché un torneo molto famoso nel Padovano, che noi facevamo ogni anno come fratelli, molto affezionati a questo torneo, che era lo Always Showtime di Pernumia, era l'unico torneo 5 contro 5 di Padova, che ci divertiva molto, perché era come crearsi una mini squadra durante l'anno.
Certo.
No? Quante volte vi è capitato di dire con i vostri amici: prima o poi ci troviamo, giochiamo assieme, prendiamo una palestra, facciamo un campionato di prima divisione di promozione. Ecco, era un po' quel giochetto là per i miei fratelli. Mm-hmm. E quindi Always Showtime, per problemi tecnici legati all'organizzazione, non viene fatto, e i miei fratelli a giugno dicono: perfetto, perché non lo facciamo noi 5 contro 5? Come lo chiamiamo, come non lo chiamiamo? Cerchiamo gli antenati della pallacanestro, troviamo questo POC da POC, certo. E si vede molto bene nella Ricerca del Dorado, il cartone animato dove si vede questi, sì, che giocano, vero, questo gioco dove il cerchio non è parallelo al treno, ma perpendicolare. Bisogna segnare con le giunture del corpo, quindi gomiti, spalle, polsi. E quindi da lì parte questo mega viaggio dove noi organizziamo questo torneo, sempre appoggiandoci ad associazioni ONLUS, quindi Associazione Italiana Fibrosicistica, tramite Vic Morello, presidente, mm-hmm, di Propace. Siamo passati attraverso l'Avis, mm-hmm, poi la cosa inizia a starci un po' stretta perché riusciamo a crearci un'autonomia. Allora intraprendiamo questo viaggio dell'aprirci un'associazione sportiva dilettantistica, dove io sono il primo presidente, i miei fratelli sono i soci fondatori con me, e partiamo in questo lunghissimo viaggio che parte dall'organizzazione di un torneo, ma poi ci porta a partire con l'idea che forse
anche la versione natalizia,
versione, certo, natalizia, con l'anno scorso, con le divise personalizzate, con il Grinch, con, certo, Team Santa Claus. Quindi ci ha fatto un po' fantasticare, quindi, in tutto quello che è emulare il mondo americano, no?
Sì, le divise personalizzate, tipo lo Star Game, il torneo estivo, bravissimo, il campo personalizzato,
il campo rifatto.
E poi da lì con le immagini del drone, tra l'altro, bravissimo, bellissime dall'alto, quindi anche un aspetto legato poi alla comunicazione,
bravo, esatto, sulla quale abbiamo sempre
al brand, all'immagine.
Abbiamo sempre puntato a creare un punto di riferimento per Saccolongo, perché a Saccolongo non c'è mai stato nulla legato in primis allo sport, se non le corse di ciclocross, che qualsiasi persona con più di, certo, 60 anni si ricorderà che sono il punto di riferimento a Saccolongo, chiaro, per lo sport. E
sì, Max, quando ho detto più di 60 anni, io ho detto sì, ma guardando te,
sì,
comunque,
grazie, cioè, vero, vero.
E in tutto questo poi parte questo bellissimo viaggio dove abbiamo il centro mini basket, dove abbiamo questa prima squadra che è un, sì, esperimento puro. È
la promozione, puro, giusto?
Che sì, è una promozione che
allenata da Jack,
mio fratello, che tramite la polisportiva i Frogs siamo riusciti a incastrare uno scambio di diritti, per fortuna, quindi ci hanno concesso di creare comunque un punto di riferimento a Saccolongo con l'omologazione del campo per fare la promozione. C'è stato l'Urban Art, che è, mm-hmm, stata la riqualificazione del campetto fuori all'aperto, sì, attraverso la quale comunque abbiamo riqualificato il campetto tramite Marco Zecchinato, un importante designer con studi di design molto importanti all'Accademia di Lisbona, eccetera, eccetera.
Molto,
quindi,
bello.
E quello l'abbiamo fatto in collaborazione con le scuole medie di Saccolongo, sì, quindi portato fuori i ragazzini a pitturare il campetto e tutto, è stata una cosa veramente divertente. E poi abbiamo fatto soprattutto i centri estivi, che quest'estate, sì, ci hanno dato un feedback e un ritorno veramente importante, oltre al nostro torneo, che è un evento cardine, chiaro, per noi, che è un evento fondamentale, importante, cioè che ci riconduce un po' alle nostre origini, no? Però senza dimenticare il fatto che, per l'importanza che abbiamo ottenuto a Saccolongo, ottenuto suona male, che abbiamo guadagnato a Saccolongo,
sì, con l'impegno sul territorio, la passione, la competenza, certo,
eccetera eccetera, era giusto non negarsi il fatto di provare a fare altro,
certo.
E quindi da lì poi è partito questo bellissimo,
poi dopo
viaggio.
Comunque su tutte le pagine Instagram del torneo c'è, sì, la pagina, c'è anche la pagina dell'associazione, certo, cliccando sul Linktree si possono vedere come mai il nome,
esatto,
anche le foto, anche la storia, quindi, esatto, ho potuto guardare ed è tutto ovviamente ben fatto, ci sono tutte le informazioni per chi volesse anche approfondire questi,
sì,
aspetti.
Sì, molto bello, perché è il recupero di un qualcosa che c'era già, il torneo dei bar, per darti un'idea, ai tempi in cui ero un giovane allenatore.
Ma c'era anche la palla al canestro?
C'era anche la palla al canestro, okay, no, sì, si giocava all'aperto, spesso e volentieri. E poi ho apprezzato molto che non destinano ai perdenti del torneo lo stesso destino degli Azzechi, dove la squadra che perdeva, sì, veniva sacrificata agli dèi, quindi
era, okay, non un'eliminazione dal torneo, ma un'eliminazione proprio fisica.
Esatto. Vabbè. E ovviamente, perdonami, ma non posso non approfittare dell'occasione e domandarti un pensiero, un'opinione sul vertice della pallacanestro padovana, quindi sulle nostre serie B.
Eh sì, perché questa stagione 2022-2023 Virtus Padova e UBP Petrarca si affronteranno nel derby stagione regolare, si sono affrontate in una partita di Supercoppa, amichevole, diciamo.
Io non sono riuscito a vedere perché mi sono rotto il dito quella sera, quindi
era ti sei perso quasi 200 punti.
Sembra quasi destino.
Vado a vedere questa
ti
partita.
Ti sei perso quasi 200 punti.
Va bene, quindi
dai, tu la Serie B l'hai giocata.
Io la Serie B l'ho giocata nell'esperienza che ho fatto in Virtus, quindi
l'UBP poi, comunque l'hai affrontata da avversario diverse volte.
Esatto, poi
Virtus conosci bene il mondo, quindi
quest'anno poi la fortuna vuole che in entrambe le squadre giochino comunque miei cari amici, da una parte Morgillo e Bianconi, che sicuramente certo, con i quali ho condiviso un'esperienza in Virtus, poi in un anno difficile come quello del Covid, quindi fare gruppo in spogliatoio era molto più complesso, lo si faceva a casa dei compagni perché c'era il coprifuoco, ma noi avevamo il diritto di sforare di qualche mezz'ora con la storia delle autocertificazioni. È stato un bel anno
adesso
intenso.
Che sono, è un po' di tempo che lavori, come ripensi a questi allenamenti alle 5 del pomeriggio? Quei professionisti, quelli veri?
Sì, quindi posso dire di aver fatto quel scampolo di professionismo che comunque mi porto dentro il cuore perché è stata un'esperienza fantastica. Quindi ci sono due amici di là, due carissimi amici, e dall'altra parte comunque c'è Francesco, c'è Michele, c'è Federico, certo, e c'è Giacomo Cecchinato che comunque conosco, Fedo Selieri, ci sono una serie di persone comunque.
L'hai citato prima in ambito poc ta poc, Alberto Garon, che comunque
Alberto Garon che cioè che stiamo parlando comunque per me di una figura fraterna, e quindi il mio commento è che sono stupito che Virtus sia 0-2, perché per il roster che ha allestito sicuramente merita molto di più, e mi auguro che possano ingranare sin dalla prossima, che se non sbaglio a Mestre,
e poi che sta facendo bene,
che sta Mestre facendo molto bene con Pellicano, con Mazzucchelli, Nicolò, con Mattia Sportolin e tutto, e spero che poi a fine mese il derby, ecco quello che posso guardare mio è che il derby sia un derby con due formazioni che arrivano in un certo punto,
buon momento di forma, in un certo punto di
classifica, perché sarebbe veramente brutto vedere un derby dove entrambe le squadre sono nei bassi fondi e si giocano per avere la prima o la seconda vittoria. Quello sarebbe sicuramente brutto e critico, ma anche dal punto di vista proprio della pallacanestro padovano, per rappresentare il movimento in generale. E Virtus ha un buonissimo roster, ha fatto degli acquisti molto importanti come Deoia, come Paolin, sono sicuramente due giocatori di categoria. UBP svolge il ruolo di neopromossa, però dal roster e naturalmente dai nomi non è tanto neopromossa, perché anche Orzi Nuovi ha rischiato comunque di portare a casa la partita. Ecco, secondo me lì il problema potrebbe essere che sono un po' corti
come
livello di roster, però naturalmente il campo farà da padrone, il campo ci dirà se sono troppo corti o se si può giocare un anno in 7-8 senior ruotando con alti minutaggi. Sai benissimo che tu Nick, sai benissimo che tu Max, che le stagioni vanno e vengono, e gli infortuni sono purtroppo una grandissima determinante in tutto questo, quindi dipende lo stato di forma, cosa dirà.
L'obiettivo è che tu per primo recuperi dal tuo infortunio.
Quindi purtroppo poi i roster vengono fatti a settembre, ad agosto, e quando si fa il totto campionato non si sa mai cosa si va incontro, quindi siccome i campionati non sono già scritti e non si vince i campionati in base a quanti soldi si è messo, penso che sia tutto ancora da vedere.
Caro Max, siamo già in chiusura della prima puntata.
Che peccato.
Sì. Ed è il momento di una nuova rubrica all'interno del nostro nuovo podcast. La scorsa stagione abbiamo registrato insieme alcune puntate di un altro podcast, utile laboratorio per questo attuale progetto. E nell'ambito di quella iniziativa, la tua rubrica Vado al Massimo aveva riscosso grande successo. Ed è con estremo piacere che lancio la rubrica nuova nel nome, nella sigla, ma intatta nello spirito e nei corpi, i nostri, la mossa del giaguaro.
Grazie Nick.
La felina immaculata rubrica La mossa del giaguaro. Tutto quello che avresti voluto domandare e che per un motivo o per un altro non hai mai domandato. Max risponde.
A risparmio energetico e basso impatto ambientale.
La prima domanda che abbiamo ricevuto tramite WhatsApp ci chiede questo. Come mai avete pensato di registrare e di portare avanti un podcast legato al basket padovano e non solo?
Grazie della domanda, come al solito pertinente, preziosa. Allora, diciamo che in primis non c'era podcast, quindi. E dopo abbiamo ricevuto un paio di suggerimenti da ascoltatori del podcast della scorsa stagione,
sì,
dove ci suggerivano appunto di allargare il campo e di cominciare a guardare al basket padovano. A questo punto abbiamo lavorato quest'estate su progettando, diciamo, uno sviluppo e un miglioramento del sito di Pick and Roll, che è diciamo la base su cui ci siamo appoggiati. Da quello abbiamo creato la pagina Facebook, è stata creata la pagina Instagram.
Sì.
E quindi siamo partiti da questo diciamo sito, da questa idea di che questo sito seguiva il basket padovano essenzialmente su una questione di risultati o di dare una possibilità di trovare una serie di informazioni tecniche, le DOA e altre cose di questo genere qua. Aggiungi a tutto questo divertimento, perché ci siamo divertiti la scorsa stagione,
e proviamo a divertirci,
anche quest'anno, ovviamente. Questo giro sto dando una risposta semiseria.
Ci auguriamo che arrivino numerose domande.
Esatto, e le risposte saranno come la scorsa edizione.
Certo,
e dopodiché siamo amici, non abbiamo litigato
e abbiamo piacere di avere altri amici che partecipino.
E tornando ad essere poco seri, tu pensa che io riesco a registrare con te, che sei petrarchino adesso, senza prendere l'antistaminico?
Avevamo mai sentita questa. Ed è una novità anche per questo
podcast sul basket padovano. Bisogna tornare all'eterna diatriba,
sempre tornare indietro, ma soprattutto lui deve sempre citare questa cosa.
No, in effetti ammetto che ultimamente riesco a frequentare l'ambiente petrarchino senza prendere nulla.
Bene, dai, allora forse i tuoi anticorpi,
ormai
negli anni hanno reagito in modo efficace. Prima puntata della prima stagione e prima incursione della post-produzione all'interno della registrazione audio nel mio consueto e rudimentale tentativo di mixaggio e montaggio. Al termine della chiacchierata col nostro ospite, Max mi ha chiesto che cosa avrei risposto io alla domanda: come mai avete deciso di fare un podcast sul basket padovano e non solo? Non ci ho pensato molto e gli ho risposto rubando la battuta finale del film L'Avvocato del Diavolo, con Keanu Reeves, Charlize Theron e Al Pacino. Ed è proprio il personaggio interpretato da quest'ultimo ad affermare:
Vanity is definitely my favorite sin.
Vanità, decisamente il mio peccato preferito. Pippo, grazie mille per essere stato il primo ospite. A te quindi l'onere e l'onore, così riprendo anche quanto detto da Simone, come si dice in questi casi come formula, l'onere e l'onore di essere il rompighiaccio.
Spero, ho sentito dei rumors sul prossimo ospite, io spero vivamente che sia quello che mi hanno indicato, perché se è quello che mi hanno indicato rimanete veramente sintonizzati per la prossima uscita, perché sarà speciale.
Pippo Grande, potrebbe diventare lui un collaboratore.
Il famoso Pinocchio di cui si parlava in apertura.
Nel prologo,
poi scopri.
Grazie Pippo,
grazie
in bocca al lupo per la tua stagione sportiva con Montebelluna Basket in Serie C Gold, e ovviamente buon tutto per quello che riguarda il percorso dell'associazione Pocta Poc.
Incrociamo le dita, andiamo avanti a sprombattuto. Okay. Grazie mille a tutti per...
Max, noi andiamo in onda il primo e il...
Il secondo e il quarto
giovedì di ogni mese, e quindi ci sentiamo tra due settimane.
Esattamente.
Buona giornata.
A voi.
Ciao
ragazzi.
Ciao.
Just what you want to, and I'll stand